Как во городе было в Казани, грозный царь пировал да веселился. И он татарей бил не жадно, чтоб им было не повадно вдоль по Руси гулять. Под водом подходил да под Казань городок, он под копы подкопал да под Казань курику. Как татари-то по городу похаживают, а царя Ивана типа глядывают, зли татарове. Грозный царь закручинился, и он повесил головушку направо на плечо. Уж как стал царь пушкарей зывать, пушкарейца зажигальщиков, зажигальщиков. Задымилась свечка воску ярова, отходил молодой пушкарь от бочечки, а и с порохом-то бочка закружилась, ой, по подкопам покатилась, ой, хлопнула. Залопили, загалдели зли татарове, благим матом заливались. Полегло татар, ведь мать мужная, ой, полегло их 40 тысячей, а 3000. Как во городе было по Казани. Эй!
La risatazza di Varlam dal Boris Godunov, che conclude l'aria dell'ubriaco appunto dall'opera di Mussorgsky, opera che aprirà la prossima stagione del Teatro alla Scala, quella del 2022-2023. Oggi c'è stata, come diceva Giuseppe Clericetti, la conferenza stampa e dunque per farci riferire tutto nei dettagli abbiamo chiamato Nicola Catò, che era presente. Buongiorno Nicola.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, confermato nonostante tutti i tumulti il Baris con Chailly alla direzione e anche con Abrasakov, protagonista Baris appunto, e poi annunciati altri 13 titoli incluso il Baris. Insomma, una stagione molto corposa, quella che si preannuncia, però qua e là già si mormora, si vocifera nomi non particolarmente interessanti, né fra quelli dei direttori, né fra quelli dei registi, e tantomeno fra i solisti. Nicola, intanto una visione d'insieme e se confermi questa prima opinione.
Sì, innanzitutto la confermo, ecco. Questo per dare una risposta secca. Forse più direttori registi che cantanti, devo dire. Comunque, ne parliamo fra un attimo. Mm-hmm. Visione d'insieme, si può partire dalle cifre, che poi sono anche quelle snocciolate dal sovrintendente Meyer. Siamo tornati quasi a un regime pre-Covid quanto a ricchezza di recite proposte. Abbiamo 272 rappresentazioni, di cui 90 d'opera, un po' meno del pre-Covid, ma il pubblico è tornato ed è tornato in una percentuale ancora maggiore rispetto al pre-Covid. La sala ha un'occupancy di oltre l'80%, quando prima era del 70%. È molto aumentato il numero di recite di balletto, che con Manuele Gri, devo dire, io non me ne intendo di balletto, quindi non posso dire nulla, però evidentemente sta facendo, un lavoro evidentemente buono, sì, e apprezzato, ma ripeto, io qui sospendo qualsiasi tipo di giudizio. E poi si è parlato ovviamente di stagione di concerti e soprattutto di stagione d'opera, che ha un po' l'idea di insistere sui titoli italiani, perché ovviamente Meyer ha detto: se non lo fa la Scala, chi lo deve fare? E questo di principio può anche starci come idea, di riprendere produzioni o che non sono andate in scena a causa Covid, la Salome diretta da Meta Chailly, poi alla fine sarà Meta a dirigere l'anno prossimo, è andata solo per lo streaming. La Lucia era stata sospesa prima della prima di 2 anni fa. Quindi, oppure spettacoli che hanno visto già una proposta alla Scala, ma non sono stati mai più ripresi, come ovviamente il Macbeth della scorsa stagione, ma anche l'Andrea Chenier di qualche stagione fa, o il Barbiere di Siviglia dello scorso anno, che verrà switchato, spostato nel cartellone dell'Accademia, dei solisti dell'Accademia. Questo per dare un po' il quadro d'insieme.
Un quadro d'insieme che ci fa già capire che la formula di Pereira, cioè dare un pochino a tutti, è sempre quella più utile e quella che alla scala si dimostra vincente. E poi però tornano gli spettacoli voluti da Pereira che sono caduti come L'amore dei tre re di Montemezzi, che non è, a quanto mi risulta, una proposta voluta da Meyer. Se sai qualcosa di più, forse Nicola ci puoi illuminare.
No, sull'Amore dei tre re in particolare no, però comunque abbiamo avuto un grande miglioramento rispetto alla precedente volta in cui era stato annunciato, perché quantomeno passiamo da Carlo Rizzi a Michele Mariotti,
sì.
E su quello non direi che non c'è gara, almeno sulla carta. Passiamo da un ex grande artista come Ferruccio Furlanetto a un attuale ottimo artista come Günter Groysbeck,
sì.
E quindi almeno sulla carta qualcosa di meglio. Poi il titolo è quello che è. È una curiosità che è anche giusto, breve, ma è chiaro che è un tipica opera Pereira, che ha il gusto per il verismo, con tutta quella galassia di titoli che al verismo in qualche modo afferiscono, insomma. C'è però una differenza, secondo me, sostanziale fra Meyer e Pereira. Pereira è un uomo che ama moltissimo l'opera, che è effervescente, imprevedibile, che ama moltissimo i vecchi artisti e che ha dei guizzi di genialità mischiati ad abissi di proposte inaccettabili. Meyer è più cardinalizio, Meyer lascia i bilanci della Scala cristallini, è stato annunciato un record di sponsorizzazioni di erogazioni liberali, il bilancio è chiuso in pareggio, il teatro è pieno, per cui Meyer è quello che era anche a Vienna, cioè un saggio e saldo amministratore che prima vive e poi, per citare il detto latino, fa filosofia. Ecco, insomma.
Sì, certo.
Peccato che forse la mission di un teatro come la Scala è anche far filosofia, nel senso sfidare, proporre qualcosa, come dire, segnare una guida artistica. Qui non c'è proprio nulla, nulla, nulla. Il livello dei direttori d'orchestra e dei registi è discutibile, ecco, voglio essere molto diplomatico.
Sei molto diplomatico, Nicola. Vedo Giuseppe Clericetti che scalpita.
Buongiorno, Nicola. Beh, noi viviamo nella Svizzera italiana, siamo molto fieri di avere un direttore d'orchestra come Diego Fasolis, che non vedo in cartellone.
No, non è in cartellone. C'è un titolo che non so se faccia parte del suo repertorio, che è quello, una curiosità, come Le zite in galera di Vinci, che segue l'idea della proposta della Cavalli, quella quindi di un barocco italiano che torna, ma no, è stato affidato da Andrea Marcon con l'orchestra del Teatro La Scala su strumenti storici. Non so se poi il maestro Fasolis avrà dei progetti per il futuro, ma non è stato detto nulla di questo, ecco, in merito.
Insomma, una stagione preparata con il bilancino, forse potremmo dire con una perizia chimica più che con un cuore e una passione, non ci suggerisce, non ci propone nulla di nuovo, eppure qualche perlina ci sarà e adesso
sì,
l'andremo
sì.
A scoprire. Intanto, prima di andare avanti, un primo ascolto che ci porta nell'ambito delle rarità.
Sono 40 anni che discesi in questa bella serra. Sento ancora le mie narici dilatarsi al fiero ricordo. Giovane ardente eravamo e ben esercitati alla conquista. Questa terra alcuni dei nostri e nella lingua scalpitante metallica di nostra gente ai cieli esaltavano questa preziosa il re nostro di noi scelse i migliori e movemmo, ma strada scintillante
pepe in mare che si resta e si divincola dall'ombra e muove e sarà al sole e sì nella cesa impere cavalli e gli uomini su loro i venti aguzzi
Cesare Siepi nell'amore dei tre re di Italo Montemezzi, questa è la novità di cui parlavamo e sarà presente nel cartellone della Scala annunciato oggi nella conferenza stampa nel ridotto dei palchi dal sovrintendente Dominique Meyer. Nicola Catò che era presente ci ha già raccontato un po' di cosine. Io direi, Nicola, facendo un bilancio anche sui direttori, allora, vediamo intanto che la cosa sorprendente è che adesso ci sono più direttrici donne che registe donne, cioè ci sono due direttrici donne e una regista donna, comunque pochissimo rispetto alle percentuali, però stanno piano piano crescendo.
Sì, anche se forse io questa signora coreana che dirigeva Bohème mi è del tutto ignota, anche se è la direttrice della San Francisco Opera, quindi evidentemente qualche titolo ce l'ha, mentre Simone Yang è più nota, insomma, forse non è la mia direttrice ideale, però una solida professionista. Il problema ancora una volta, ci bastano i solidi professionisti, ma...
questo è il punto, sì, nel senso che la saldezza di nervi e la sicurezza sono una garanzia sia per i cantanti che per tutto l'apparato scenico. Il problema è che poi uno vorrebbe anche un po' di fantasia, un po' di spirito. Questo hai perfettamente ragione. Veniamo ai cantanti, Nicola, che cosa ci puoi raccontare?
I cantanti sono quelli che si sa legati al gusto di Perret, ecco appunto l'asse freudiano, di Meyer, quelli che lui sceglie con più costanza. Baris Godunov naturalmente è stato costruito intorno ad Abrazakov e poi la scelta della versione 1869, quella originale, diciamo limita a Baris il personaggio centrale, gli altri hanno tutti ruoli più o meno piccoli. Poi c'è Saltabeccando qua e là, c'è un'altra appunto scelta un po' significativa di questa tendenza conservativa, perché a gennaio debutteranno i Vespri Siciliani con Piero Pretti e Marina Rebeca, che è una cantante amica e che stimo immensamente, però fare l'opera in italiano nel 2022 non ha più alcun senso, quando anche Palermo e Roma recentemente l'hanno fatta in francese, e Piero Pretti è uno stimabile professionista, ma che non ha nulla del tipo di vocalità richiesta da Henri Arrigo. Forse Arrigo, ma non certo Henri.
Certo.
Non ha molto senso. E come dire, anche con Hoffman c'è proporli con Vittorio Grigolo e la direzione di Frédéric Chaslin, che sta dirigendo in questi giorni, dirigerà Gioconda. Vuol dire che non hai molto un'idea chiara a livello stilistico di cosa vuoi proporre di un'opera che tra l'altro è una più interessante anche a livello filologico, hanno detto che non sanno ancora che versione farà.
Nicola, permettimi, nell'ambito di quest'opera che hai appena nominato, ti informo che però Grigolo credo sia un'altra delle scelte di Pereira, perché gliel'aveva già affidata e l'ha cantata a Zurigo negli ultimi anni zurighesi. Quindi credo che siamo ancora sui riarrangiamenti, il Covid in qualche modo ha spostato tutto in avanti e Meyer si sta ritrovando a giustificare e arrangiare un po' di contratti, ma sono ipotesi in questo momento, però sì. Ti dico che Grigolo l'aveva già cantata, tra l'altro con la Boschuk nei tre ruoli femminili, ecco.
Ci sono ritorni graditi, indubbiamente, c'è Lucia in cui Florez finalmente canterà dopo appunto l'annullamento di 2 anni fa, sì. C'è il ritorno di Kaufman in qualche recita di Chenier, Però, insomma, qui arriva dopo che l'ha già proposto ovunque, mentre per esempio il suo Peter Grimes, che ha debuttato a Vienna qualche mese fa, da noi a Milano non si vedrà, ma ci sarà il puro Neston Brandon Jovanovic. Sì. La stessa Rusalka, che è un'opera bellissima, che appare alla Scala incredibilmente per la prima volta nella storia,
incredibile,
viene affidata a una corretta Olga Biesmiertna, mentre le grandi Rusalche oggi sono altre, insomma, dalla Cristina Polais, insomma, rimane un po' di dubbio sulla scelta dei cantanti, come se si fossero presi un po' gli avanzi, pure nobili avanzi, ma non è più un teatro che ha un'idea chiara di quello che deve essere, è come un teatro da per turisti di lusso, ecco. Ci sono cose qua e là interessanti, per esempio c'è un'ottava di Mahler, diretta dallo stesso Chailly, con l'orchestra, il coro della Scala e il coro della Fenice per rimpolpare l'organico, in cui c'è un cast vocale che io raramente ho visto così sontuoso, ma nella storia dell'esecuzione di questa sinfonia c'è ancora Marina Rebecca, la Stoianova, c'è insomma cantanti eccezionali, sì. Davvero... la Müllemann, la Lehmkuhl, la Vogt, Schön, Ein Anger, davvero sontuoso. E sì. Ci sono belle cose, ma non c'è una linea comune, ecco.
Eh sì, effettivamente adesso sei passato alla parte sinfonica, sì. Qui abbiamo tra l'altro delle cose anche molto interessanti. Intanto una prevalenza di Mahler e poi la Turangalli, la Sinfonia Turangallia di Messiaen diretta da Zubin Mehta, inopinatamente un ritorno questo, perché a questa età, diciamo, questa è una sinfonia piuttosto importante e soprattutto considerato che il maestro non è stato neanche benissimo negli ultimi anni, vuol dire che si sta buttando in un'impresa importante.
E con Yu Jiawang.
E con Yu Jiawang, tra l'altro. Quindi sì, effettivamente hai ragione, forse si è investito un po' di più sulla parte sinfonica che non sulla parte che sarebbe quella più importante per il teatro alla Scala, quantomeno, dell'opera. Da questo punto di vista, che cosa ti ha colpito di più e che cosa pensi di voler segnalare?
Sicuramente questa è l'ottava di Mahler, sia per la rarità della proposta in sé, ovvio, per la difficoltà dell'esecuzione, sia per, appunto, ripeto, un ottetto vocale assolutamente straordinario sulla carta. Sì. C'è il ritorno del reietto Daniele Gatti dopo tanti anni, si sa che i suoi rapporti col teatro non sono stati buoni.
Già.
E probabilmente Meyer sta cercando di ricucire, perché il Pelleas che è saltato nel periodo Covid è probabilmente defunto definitivamente. Poi una cosa che vorrei segnalare è la presenza di Daniel Lozakovic in un concerto con Chailly, in cui farà niente di raro, il concerto di Tchaikovsky per violino, ma Lozakovic è secondo me l'autore della più bella incisione del concerto di violino di Tchaikovsky degli ultimi 30 anni, con Vladimir Spivakov alla direzione, un disco di 3-4 anni fa, quindi se sarà all'altezza di quel disco sarà davvero un evento. E poi chiaramente non è ricchissima la stagione sinfonica in sé, perché poi c'è la filarmonica che la costa, ecco.
Io devo dire che anche da un punto di vista della serie dei concerti di canto, sì, ci sono dei nomi, ma è poca cosa, è piccola, corta.
Meyer ha proprio detto che hanno voluto non esagerare, puntare sulla qualità. Certo, il concerto Flaming Kissing, devo dire, certo, che è un bonbon.
Assolutamente, ricordiamolo che celebrerà il 150esimo compleanno di Rachmaninoff, questo concerto Flaming Kissing, e quindi saremo evidentemente, probabilmente tutti lì. Ci sarà anche Benjamin Bernheim, che arriverà a portare le sue cose francesi in italiano, italiane in francese, adesso lì non si capisce poi mai esattamente cosa vuole fare. Poi Michael Folle, Marcus Verba e tornerà la reietta Anna Netrebko.
Beh, veramente è tornata anche settimana scorsa. Certamente. Farà qualche recita di Macbeth.
Ecco, su questo poi ci salutiamo, Nicola. Volevo chiederti, questa questione si è risolta definitivamente? Gli artisti russi sono stati sdoganati? Come procede la Scala?
Ovviamente un collega ha fatto una domanda sull'argomento artisti russi, opera russa, anche perché ieri l'ambasciata russa in Italia ha fatto questo ridicolo comunicato di russofobia e censura, per cui non c'è stata migliore risposta che presentare una stagione che si apre con un'opera russa che è ricchissima di musica russa. E ovviamente Meyer ha dato una risposta che già è di buon senso, un conto era Gergiev, a cui si è chiesto una dichiarazione in favore della soluzione pacifica del conflitto, non è arrivata e quindi è stato sostituito. Un conto sono la cultura russa e gli artisti russi, a cui non si chiede certo nessun atto di abiura, anche perché è facile farlo noi qui in paesi sicuri e democratici, quando hai parenti in Russia il coraggio chi non ce l'ha, non lo so, non se lo può dare, ma non lo si chiede neppure, perché si parla soprattutto di Abrazakov, che è stato insignito di un premio da Putin un paio d'anni fa, però non è sensato appunto entrare nel privato di ogni uomo, di ogni artista, diventerebbe un discorso troppo irrisolvibile.
Si presenterà con le medaglie dunque alla prima, al party della prima. Va bene Nicola, noi scherziamo ovviamente, ti ringraziamo infinitamente per questa cronaca, ci lasciamo con l'ascolto della Rusalka, Eva Urbanova, quindi chi meglio di lei conosce questa parte, e ci sentiremo presto anche per ulteriori cronache.
A presto.
So